Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il 25 marzo scorso abbiamo celebrato la festa del Vangelo, poi il 5 maggio abbiamo iniziato la lettura del Vangelo di Matteo e dal 5 maggio fino all'inizio dell'Avvento continueremo a celebrare la festa del Vangelo come Vangelo di Matteo e sappiamo che per la lettura del Vangelo c'è sempre un suggerimento molto importante ed è quello di interpretarlo sempre partendo dall'ultima pagina, partendo dall'ultimo evento che è appunto quello della resurrezione del Signore, così anche noi all'inizio di questa tre giorni ci mettiamo subito davanti a questa realtà luminosa, questa realtà vittoriosa del Cristo risorto dai morti e del Cristo che dice ai discepoli andate e li attrezza, li deputa, dà loro un carisma particolare di immettere nella vita trinitaria. Ecco, di fronte allora a questa prospettiva meravigliosa, questa mattina iniziamo questi tre giorni e ci viene incontro questo brano del Vangelo di Matteo, il capitolo 17. Questo capitolo si inizia, come ricordate, con la trasfigurazione del Signore e il brano che abbiamo letto adesso è strettamente, mi pare, congiunto con la trasfigurazione del Signore. Lassù una voce dal cielo aveva detto: questo è il mio figlio, il diletto nel quale è tutto il mio compiacimento. Ai piedi del monte, quando scendono, c'è un padre che dice, che si inginocchia, che si butta a terra e che dice: questo figlio mio, Signore, abbi pietà di mio figlio. Dal cielo il compiacimento del Padre, in ginocchio questo Padre invoca misericordia, tenerezza, pietà divina per questo figlio, perché dice soffre molto. Non so se possiamo a questo punto, mentre ascoltiamo questo padre in ginocchio che implora misericordia per il figlio che soffre molto, che cade nel fuoco e nell'acqua, tener conto anche di tutto quello che è sotto i nostri occhi in questi giorni avviene, di tanti, ogni giorno, chi nell'acqua, chi nella soffocati nei vagoni o nei mezzi di trasporto o nelle stive delle navi. Non so se possiamo, ascoltando questo versetto del Vangelo, non pensare che in quel ragazzo così descritto nel Vangelo, per il quale viene implorata la misericordia del Signore da parte del Padre, non possiamo vedere tanti, o tutti forse, perché attorno a Gesù sembra che in quel momento ci sia soltanto la descrizione dell'accumularsi, delle infermità, dell'incredulità, degli assalti, del maligno e anche della impotenza diffusa, dell'impotenza radicale, dell'impotenza anche dei discepoli che non possono fare nulla. Quindi è una ora, quella di Gesù quando discende dal monte dopo la trasfigurazione, che incalza e che preme, che fa pressione su Gesù che è avvertito che il tempo si è fatto breve, fino a quando sono ormai i tempi ultimi, il tempo finale nel quale Gesù deve ormai tirare fuori, per così dire, l'amore più grande, perché non c'è altra soluzione, altro rimedio se non che lui proceda deciso, come procede deciso, verso Gerusalemme per tirar fuori l'amore più grande. Ed è da questo amore più grande, quello che culminerà appunto sulla croce, che lui trae anticipatamente quello che compie sul ragazzo, minacciando il demonio, facendolo uscire da lui, restituendogli la buona salute, ecco, tutti effetti anticipati di quell'amore più grande che lui ha effuso e che lui ha compiuto e portato a compimento sulla croce. E da questo amore più grande poi uscirà anche qualche cosa di più grande ancora, perché lo trasmetterà, lo trasferisce, lo immette, lo crea nella Chiesa stessa. Quindi la parola di Gesù, che sta oggi al centro di questo Vangelo, portatelo da me, e se non da me dove? Se non da me, da chi? Solo lui l'unico proporzionato per poter stendere la mano sull'infermo, per poter inserire ormai in seno a tutta l'umanità questo flusso di vita rinnovata, che è appunto poi il flusso della vita trinitaria. Crea nella Chiesa stessa questo amore più grande, per cui la impotenza riscontrata nei discepoli viene a risultare un'impotenza provvisoria, un'impotenza preparatoria in vista di questa effusione che lui farà del suo amore nella Chiesa stessa, deputandola e rendendola idonea, rendendola capace a entrare anche lei, come ha fatto lui, nel tessuto della umanità inferma, per essere strumento della sua presenza. Oggi nel Vangelo dice: portatelo qui da me, domani dirà nella Chiesa: portatemi là dove sono i miei fratelli bisognosi, dove è l'umanità inferma, dove c'è l'attesa che avvenga qualche cosa di nuovo, che si susciti nei cuori degli uomini, nel cuore dell'umanità, un principio di vita rinnovata. Questo, diciamo, che è veramente tutto il Vangelo è qui ricapitolato, tutto il Vangelo è qui rappresentato davanti a noi per essere ora rivissuto nella celebrazione di questa Eucaristia. E celebriamola appunto così, chiedendo al Signore che anche per noi questi giorni siano giorni in cui il contatto personale con il Cristo, il nostro andare a Lui, il nostro mettersi ancora una volta nelle sue mani, sia principio di vita nuova anche per noi. E il nostro contatto con il Vangelo in questi giorni sia quello che lui vuole, un Vangelo senza glossa, come dice Papa Francesco, un Vangelo cioè che scaturisca direttamente dal contatto, dall'incontro personale con lui, e ci faccia sentire il beneficio della sua presenza per effetto del suo amore più grande, che ha consumato sulla croce e che ha effuso con la resurrezione e con il dono dello Spirito Santo.